avrei fatto questa sintesi qua. Nel capitolo 8 Paolo, mentre parla, legato agli altri abitanti della Macedonia, i Macedoni e i Corinzi, quando parla di abbondanza e di ricchezza, parla soprattutto di beni spirituali. Cioè, c'è la colletta da fare, che è una raccolta di soldi, ma quello che entra in gioco non sono i soldi. Quello che entra in gioco non sono i soldi. La cosa importante di tutto questo meccanismo non sono i soldi. Allora, c'è un'abbondanza di gioia, c'è una ricchezza di generosità, adesso non dico i versetti perché li avete già detti voi, e può bastare, no? C'è un, i Macedoni, no? Ricchezza della loro gioia, ricchezza di generosità, al di là dei loro mezzi, questo vuol dire abbondanza, no? Anche, cioè, però i mezzi sono pochi, ma loro hanno dato al di là dei loro mezzi, no? E la loro reazione supera le nostre speranze, anche qui c'è un'abbondanza, no? Al di là delle nostre speranze. Mentre per i Macedoni, quando parla di povertà, sì, parla di mezzi, e parla di una povertà dei Macedoni che va a vantaggio degli altri, ma si tratta di mezzi. Quando parla dei Corinzi, anche lì, beh, avete visto, c'è quel famoso versetto, cioè, dice ricchezza, siete ricchi in ogni cosa, fede, parola, conoscenza, zelo e carità, e gli chiede allora di essere larghi in questa opera generosa. Cioè, gli chiede di essere generosi, non di versare un tot. Quindi quello che Paolo chiede, parlando dei Macedoni, della ricchezza e dell'abbondanza dei Macedoni e dei Corinzi, in partenza, quindi capitolo 8, versetti da 1 a 8, sta parlando soprattutto di dei valori spirituali, ecco, valori morali. Nel resto del capitolo 8, i versetti da 9 a 15, Paolo chiama questo confronto con Cristo, Cristo e i Corinzi. Allora, Cristo ricco si è fatto povero perché i Corinzi diventassero ricchi della sua povertà. Questo meccanismo, uno che da ricco diventa povero perché gli altri diventino ricchi, va bene, deve essere riportato sui Corinzi e gli abitanti di Gerusalemme. Cioè è una specie di effetto speciale che si fa, avviene nella relazione con Cristo e nelle comunità cristiane. Cioè l'abbondanza, la vostra abbondanza deve far diventare ricchi gli altri, come Cristo, anche se dice non si tratta di far diventare poveri voi a causa degli altri, eccetera, però in realtà è Cristo il modello che ha messo vicino. E questo meccanismo, la mia ricchezza, io da ricco divento povero perché tu stia un po' meglio, questo meccanismo realizza la scrittura, c'è quella citazione della scrittura che è interessante, al capitolo 8, versetti 6, chi semina scarsamente, no, non è lui, no, è quello del capitolo 8, no? Prima, 15, colui che raccolse molto non abbondò, colui che raccolse poco non ebbe di meno. Si riferisce alla manna nel deserto, quando il popolo di Dio era guidato da Dio. Quando il popolo di Dio era guidato da Dio, chi raccoglieva molto non aveva troppo, e chi raccoglieva poco non aveva troppo poco. Quindi rimane una differenza, ma un'abbondanza per tutti. Bene, quindi c'è questo meccanismo, quindi dà un elenco di ricchezze dei Macedoni e dei Corinzi, si passa a un meccanismo affidato a Cristo di una ricchezza che diventa povertà perché altri diventino ricchi, ma questa ricchezza e povertà non impoveriscono nessuno alla fine. Quando dice, Paolo dice, dovete fare questa cosa a vostro vantaggio, Cristo si è fatto povero perché voi diventaste ricchi della sua povertà, e 8:10, a questo riguardo vi do un consiglio, non si tratta di una cosa vantaggiosa per voi. Cioè, il meccanismo nella comunità cristiana è che quando il ricco dà, diventa povero per arricchire gli altri, il meccanismo è vantaggioso. Questa parola vantaggiosa è materiale, una parola materiale, conveniente. Cioè, Paolo usa una parola legata al commercio, convenienza proprio, da sconti del supermercato, d'accordo, per dire che se tu, come Cristo, hai una ricchezza e diventi povero, dice, questo per te è un vantaggio. Dopo chiaro deve consolarli e dice sì, non si tratta di far diventare, mettere in difficoltà voi per portare gli altri nell'abbondanza, però se avete delle ricchezze sì.
Ma scusa Stili,
sì.
Perché diventa un vantaggio?
Perché, beh, i motivi sono due all'interno del contesto, e magari li riassumiamo fra poco. Uno è fai come Cristo, cioè tu stai facendo come Cristo, e questo lo riassumiamo meglio dopo. Il secondo motivo è, beh, c'è un motivo di comunione che vale più di qualsiasi altra cosa, ok? E il secondo motivo è che, ma il secondo motivo che Paolo enuncia qua è che c'è Dio. Dio vi rende ricchi perché voi doniate. Questo è poi al fine del versetto 9, quando Dio dice, Dio ha il potere, versetto 8, capitolo 9, versetto 8, Dio ha il potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Cioè, quando tu compi opere di bene, Dio ama chi dona con gioia, Dio farà in modo che a te non manchi il necessario.
Quindi il fine della generosità è perché sei come Dio, generoso.
Come Gesù, sì. Con quella scelta, l'avevamo visto anche al capitolo 4, no? Tu entri nella morte di Gesù per partecipare alla sua vita, e questo è il primo. Il secondo, che Paolo venga qui, è che poi se tu ti entri in questo gioco con Dio, Dio non ti farà mancare il necessario, anzi ti darà l'abbondanza perché tu possa continuare a essere generoso. Bene, nel capitolo 9 le cose si muovono appunto in questa direzione. E allora, dalla ricchezza alla povertà, Paolo passa al funzionamento della provvidenza. Chi semina largamente, largamente raccoglie. Va bene? Dio vi farà abbondare di ogni ricchezza, perché così potete essere generosi, e così, dice, potete suscitare ringraziamento. Versetto 11 del capitolo 9. Così sarete ricchi per ogni... Allora, il Signore dà il frutto al seminatore. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale generosità eseguita farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo vostro. Questo è il funzionamento della provvidenza. Quindi Paolo arriva a concludere, tenendo sotto il suo ragionamento, questo gioco della provvidenza che cambia. Stringo tre cose solo, tre passaggi, che però li stringo proprio perché dopo vi do un foglio in cui c'è queste cose che dico adesso, velocemente, ci sono. Quando Paolo tiene conto, parla della carità all'interno di questo capitolo della colletta, ha la carità dei Corinzi verso i gerusolimitani ha tre prospettive. Questo è uno schema, va bene, però si riconoscono. Cioè non scrivete niente adesso, è proprio scritto nel foglio che vi darò dopo. Tre prospettive. Una prospettiva teologica, tutto parte dalla grazia di Dio. Guardate come comincia il capitolo 8, dice: volevo rendervi noto, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese di Macedonia. Qual è la grazia di Dio? La colletta. Cioè, partecipare alla colletta è una grazia di Dio. Ora, Dio sta all'origine di tutto. Perché chi dona riesce a capire cosa sta facendo Dio. Chi è Dio? Che dona largamente. Chi dona, chi partecipa alla colletta, riesce a entrare nella mente e nel cuore di Dio. E Paolo chiama al capitolo 9, versetto 12, capitolo 9, chiama la colletta un servizio sacro. Sotto c'è la parola liturgia. Liturgia. Va bene? Per cui, siccome è una liturgia, allora perché è una liturgia? Non va fatta solo materialmente, ma va fatta con il cuore, ok? Quindi una partecipazione completa. Va bene, poi lo troverete nel foglio. Secondo prospettiva, quindi la prospettiva teologica è data dalla caris, la grazia di Dio, è una grazia. La seconda prospettiva è quella, vado in ordine del foglio, ecclesiologica. A cosa serve questa carità? Non a dar da mangiare ai poveri, ma a edificare la comunità. Prima di tutto la comunione, tanto che loro, quelli di Gerusalemme, ringrazieranno, daranno gloria a Dio, capitolo 9, versetto 13, ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro. Esatto, ringrazieranno Dio per la comunione. e anche i macedoni hanno chiesto insistentemente di partecipare alla colletta. Non gli è arrivata giù per la testa perché vabbè, paghiamo la tassa per far parte del gruppo. Hanno chiesto di partecipare alla colletta perché quello è un gesto di comunione profonda. Allora, questo viene presentato nel testo nostro attraverso la parola servizio, diaconia, il servizio alle chiese, questo servizio generoso, diaconia, capitolo 8, versetto 4, la prima volta. La prospettiva di servizio di ecclesiologica, di edificazione della Chiesa. E poi c'è una prospettiva cristologica, più nascosta, ma lo stesso evidente, che si potrebbe richiamare con l'amore, l'agape. Cioè noi siamo chiamati a partecipare, parte più dai macedoni, no? Si partecipa a questa colletta offrendosi prima al Signore, il Signore è proprio Gesù, che non a noi, cioè a Paolo e agli altri organizzatori. E poi c'è quel passaggio che abbiamo visto insieme, del Cristo si è fatto povero, quindi anche noi, eccetera, che richiama fortemente al capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, versetti 14 e 15, in cui Paolo diceva, noi siamo posseduti dall'amore di Cristo, o sospinti, diceva la traduzione vecchia, posseduti o sospinti, guidati sarebbe, come il trattore guidati. Posseduti dall'amore di Cristo, noi ci uniamo alla sua morte per unirci alla sua risurrezione. Allora è l'amore di Cristo che ci convince a fare questo gesto di impoverimento per arricchire, insomma far sopravvivere altri. Quindi la carità ha sempre questi tre aspetti. La carità, la grazia di Dio, una grazia di Dio da cui parte la carità, un aspetto ecclesiologico, lo faccio per edificazione della Chiesa, non solo per aiutare i poveri. Se aiuto i musulmani, non lo faccio perché i poveri vanno aiutati, lo faccio perché sono chiesa e costruisco chiesa, che aiuta anche i musulmani. E poi la carità come appunto, con la prospettiva cristologica, cioè legata a Cristo e al suo esempio.